Melting pot is beginning.
Buonasera e benvenuti a Melting Pot, puntata numero 6, come tutti i mercoledì avviene qui su RadioCittàAperta.it. Sarete in compagnia del sottoscritto Riccardo più Ranking fino alle 21.30. E sta andando anche la diretta Twitch, dove potete vedere delle galassie che presto prenderà il posto. Tutti quanti i video in scaletta verranno proposti sulla diretta Twitch, quindi tutte le canzoni che manderò avranno il loro video Twitch. 340-197-4468 per mandare qualche sms attraverso WhatsApp, e poi ci trovate su tutti i social come Radio Città Aperta. In apertura di trasmissione, oltre alla clip del film, faremo subito un'intervista, anche perché aveva problemi di lavoro. Il nostro ospite al telefono sarà Naresh Ran, artista fiorentino che questa sera ci presenta il suo terzo album Presence, uscito il 22 gennaio 2025 per Totens One Records e Brit Plastic Record, e lo raggiungeremo a brevissimo al telefono. Intanto iniziamo con la clip del film di Aldo Fabrizi, Papà diventa mamma, del 1952, diretto da Aldo Fabrizi, ed è il terzo capitolo della trilogia cominciata con La famiglia Passaguai. E iniziamo così allora la puntata numero 6 di Melting Pot. Ecco che arriva anche su Twitch il video del buon Aldo Fabrizi.
Hai visto che mi hanno strappato tutta la maglietta? Ma una delle stemmatine che ritrovo là e butto dentro tutta la puntana. Stavo pure per cascare.
Ecco, io ti ho servito.
Ha comprato tutto quello che ti ho detto?
Il pecorino, la conserva e tutto fatto. Adesso io dovrei...
Sto zitto come piagne sempre, pecorino qua a casa. Voglio dire che ha fatto sto ragazzino.
No, dico che io...
però voglio dire che ha fatto sto ragazzino, non posso sentire piangere i ragazzini.
Fammi
il piacere. quando sento piangere i ragazzini, mi è una cosa qui al cuore, mi si stringe il cuore. Signora, ma che ha fatto sta creatura che piange sempre?
Ogni volta che gli devo dal latte non lo comprende.
Ma io do io il latte. Tiè, prendi sta cesta. Mi dia qua, signora. I ragazzini, ce l'ho tutta un'arte. Bello di mamma. Bello. Forse se stanno sta ragazzina, forse non ha dormito stanotte. No, guarda, bello. Vedi come siete al latte ai ragazzini? Però, dagli una fasciata e sorvegliatelo. Casomai gli fate un bagnetto. Sì. Bisogna sorvegliarli, i ragazzini.
Grazie.
Ma è inutile a fare il passaggio. No, ma devo fare tanto. Devo stendere tutti i panni.
Always be. Music is the message creation sends.
Abbiamo iniziato con Simand, questo era Coltrane, e adesso è già pronto al telefono il nostro ospite. Abbiamo Naresh Ran. Ciao Naresh, benvenuto.
Buonasera a tutti, ciao caro.
Ciao e benvenuto su Radio Città Aperta.
Grazie mille per avermi invitato.
È veramente un piacere per me, artista fiorentino, che questa sera ci presenta il suo terzo album intitolato Presence, uscito il 22 gennaio 2025 per Totems One Records e Brit Plastic Record. Presence rappresenta un capitolo più intimo, realizzando un disco per sinte e voce, grande novità per te, diciamo, rispetto sì. agli altri lavori. E parliamo subito del tuo nuovo album. E com'è nato Presence e con quali strumenti hai utilizzato per realizzarlo?
Allora guarda, Presence è nato prima come idea, come concetto, prima che musicalmente. Diciamo che il mio percorso è sempre stato musicale. A proposito, chiamarmi artista è veramente un parolone troppo buono, non mi ci ripeto in questa parola. Comunque, detto questo,
vabbè, ci sono artisti, guarda, c'è Sanremo, quindi c'è gente che si spaccia per artista, figura di in Eurovisione.
Non parliamo di Sanremo. Allora senti, il mio percorso musicale è sempre stato caratterizzato dalla presenza e dal dialogo e dall'utilizzo dei field recording, quindi mi sono sempre fatto molto influenzare dall'ambiente in cui mi trovavo a scrivere musica, insomma, e a un certo punto il luogo dove mi trovavo è diventato praticamente fondamentale, quindi ho cominciato ad armarmi di strumenti portatili e andare in giro a registrare, a performare proprio in luoghi che mi ispirassero qualcosa. E luoghi abbandonati sono sempre stati i miei posti preferiti da questo punto di vista, perché mi hanno sempre dato un po' l'idea di essere dei luoghi dove si erano cristallizzati dei ricordi, delle voci, delle storie. Ma non parlo in senso occulto, parlo proprio in senso di concetto e di sensazione, di percezione.
Dell'esoterismo, insomma.
Sì, vabbè, ammetto che il Presence strizza tantissimo l'occhio un po' all'immaginario esoterico di fine 800, inizio 900, ma in realtà non è tanto quello il discorso. Comunque sì, a furia di andare nei posti abbandonati, insomma, mi sono un po' fatto influenzare da quest'idea che a volte i ricordi stessi sono una sorta di presenza occulta che ci possiede, no? Un po' come nelle storie gli spettri infestano le case. E quindi questo concetto del ricordo come presenza infestante è diventato un tarlo che si è piano piano proprio germogliato nella mia mente e si è cristallizzato in un'idea appunto di sound, di percezione, insomma. Ed è un po' quello a cui sono andato in ricerca quando ho cominciato a scrivere il disco. Musicalmente parlando, il disco lo ritengo molto intimo proprio perché è un disco totalmente suonato appunto live di sinte e voce, ed è un approccio per me forse un po' nuovo, perché magari prima tendevo più a fissarmi su certe timbriche, sui field recording, su altre cose, diciamo. Qui volevo fare un disco cantatoriale, perché ovviamente non avrebbe senso, però volevo proprio raccontare qualcosa, volevo dare l'idea quasi di una storia molto molto personale e molto intima, quindi a mio avviso insomma ci sono riuscito, ovviamente per come lo percepisco io, però poi sono curioso sempre di sentire un po' il parere di chi l'ha ascoltato e di sapere cosa ci ha trovato, cosa ci ha letto.
Io l'ho ascoltato e mi è piaciuto molto, mi ha cambiato molti i miei stati d'animo.
Oh, bello. Ascolto.
Ecco, mi ha cambiato parecchio lo stato d'animo a seconda della traccia che ascoltavo. Ma questi
anche perché è un percorso fondamentalmente.
Esatto, infatti.
Esatto, che ti porti
esatto.
per mano da una sensazione all'altra.
Esatto,
ecco.
Cioè anche un po' di ansia, poi la gioia. Cioè,
quella c'è sempre.
È bello, mi è piaciuto molto questo cambio di emozioni. No, dicevo, questi posti abbandonati, cioè dove sei andato? In quale posti?
Allora, c'è una legge non scritta tra gli appassionati di luoghi abbandonati che specifica di non rivelare mai okay. dove si va, dove non si va. Mettiamola così, io mi sono concentrato molto nei dintorni fiorentini, ci sono un sacco di edifici abbandonati, ex ospedali, ex sanatori, eccetera, e che sono veramente in decomposizione, ma...
Hanno il loro fascino, però.
Hanno il loro fascino perché star seduto in una stanza di un edificio abbandonato in cui hai la sensazione, cioè dovresti essere solo, ma magari non lo sai perché il posto è talmente grande che potrebbe esserci qualcun altro. Ascoltare magari con le cuffie, i microfoni puntati, i rumori, gli scricchioli, il posto che va in pezzi. È come ascoltare veramente una carcassa viva dall'interno, con un cuore che magari piano piano ma pulsa ancora un po'. Quindi mi dava quest'idea, insomma. Era molto cinematografica come cosa, ovviamente, però... però mi piaceva questo pensiero, insomma, questa sensazione.
Infatti Presence contiene 5 tracce per la durata di 37 minuti, ci sono bisbigli e urla. E qual è il filo conduttore che unisce tutti i brani?
Beh, mettiamola così, diciamo che partendo dall'idea che i ricordi appunto ci infestano come in una possessione demoniaca, insomma, il disco vuole rappresentare il percorso di esorcismo in cui la persona, in questo caso ovviamente io in prima persona, ma chiunque magari lo ascolta, attua questo processo di accettare che ci siano queste presenze dentro di sé, affrontarle, ascoltarle, affrontarle e infine in qualche modo chiedere loro di andarsene, insomma, di essere lasciato solo, essere lasciato in pace. Se il disco può suonare magari un po' malinconico anche sul finale, anche se il finale dovrebbe essere, diciamo, la nota positiva, però una cosa su cui mi sono soffermato molto è che noi esseri umani facciamo l'abitudine veramente a qualunque aberrazione a volte, anche alle sensazioni peggiori. Riusciamo a trovare veramente dell'abitudine, del comfort anche nelle cose che ci fanno male. Quindi paradossalmente anche liberarci di qualcosa che ci ha ferito nel tempo, ma che comunque ci ha fatto compagnia per molto tempo, qualcosa con cui abbiamo dovuto trovare un compromesso per sopravvivere, alla fine ci lascia comunque un grandissimo senso di vuoto. E mi piaceva l'idea di provare a raccontare anche questa sensazione malinconica anche nel liberarsi da qualcosa di brutto, che può sembrare autolesionista, ma in realtà secondo me è molto umano.
No, è molto umano, infatti, è vero. Anche mettersi a nudo,
sì, assolutamente,
a livello musicale.
Ci tenevo tanto a fare un disco che fosse sincero proprio, e ovviamente dal mio punto di vista lo è, questo poi il parere spetta a chi ascolta, insomma.
E come descrivi Presence e cosa significa il tuo nome?
Significa il mio nome?
Sì, Naresh.
Oddio, qui si apre veramente una botola terribile. Allora, Naresh Ran è intanto il mio vero nome, non è un nome d'arte. Ah, è un nome estremamente fricchettone, dato da genitori fricchettoni, e questa è la storia vera.
Lo sai qual è il fatto? Che anch'io ho un mio amico quando andava a scuola che si chiama Ram, però anche perché lui aveva genitori fricchettoni che non avevano dato un nome fricchettone.
Questi fricchettoni hanno rovinato questo paese. Comunque, vabbè, Naresh Ran appunto è il mio vero nome, anche se tutti pensano sia il mio nome d'arte. Sarebbe bello al giorno della mia dipartita dare uno scacco e rivelare che in realtà mi chiamavo Giorgio o qualcosa del genere. Comunque, no, è il mio vero nome. E ho scelto di usarlo perché era sufficientemente bizzarro da sembrare un nome d'arte, quindi perché no alla fine. E purtroppo ha un significato estremamente altisonante, quello sono estremamente imbarazzato a rivelare, ma significa Re dei Re. Ed era tra l'altro alla base del gioco di parole del titolo del precedente disco, che era Re dei Re minore, insomma. Quindi c'era questo presa di culo autocompiaciuta, insomma, mettiamola così. Non mi ricordo poi cos'altro mi avevi chiesto.
E come Presence. Lo descrivi Presence?
Come descrivo Presence?
Anche con un aggettivo.
È un esorcismo, dai.
Un esorcismo. La,
un trattamento di shock.
Bello. E invece quando ti sei avvicinato al mondo della musica?
Allora, questo tantissimi anni fa. Io vado per i 46 anni e mi sono avvicinato alla musica sempre per colpa dei genitori fricchettoni a 5 anni che mi hanno imposto lo studio del violino.
Uno strumento semplicissimo, poi tra l'altro.
Sì, uno strumento semplicissimo che ho detestato affettuosamente per 8 anni. Poi me ne sono completamente allontanato e ho scoperto piano piano dai dischi che avevo in casa, insomma, esisteva una cosa che si chiamava punk e mi ci sono ritrovato subito. E negli anni, a furia di ascoltare tutti i dischi che avevo a casa, ho in qualche modo sentito che c'era qualcosa in quei dischi che mi parlava, in una lingua che io non conoscevo ma che volevo assolutamente imparare a comprendere. E da lì sono diventato mega vorace nel voler ascoltare di tutto, veramente di tutto. Poi ho avuto anni ovviamente in cui ero più irreprensibile su certi generi, ma in generale mi piacciono un sacco di cose molto diverse tra loro, insomma. E ho scoperto altri strumenti molto più semplici del violino e che a mio avviso in quel momento, insomma, da adolescente, avevano una forza di comunicazione maggiore. Quindi, insomma, alzare il volume di un ampli, mettermi a urlare in un microfono mi sembrava più efficace, certo, per quello che avevo in testa, insomma, per quello che volevo dire. Poi magari adesso riuscirei a trovare della forza anche in uno strumento molto più semplice, però in quel momento avevo bisogno di qualcosa che avesse un volume molto più potente, ecco.
E dal 2013 gestisci anche la label Dio Drone, punto di riferimento per la musica estrema e sperimentale nostrana.
Grazie.
Come procede il tuo lavoro da produttore e c'è vita nell'underground italiana?
Allora, l'Italia, che se ne dica, ha un movimento underground secondo me molto ricco e molto carico e molto interessante. Io non capisco perché l'Italia c'ha sta nomea di non avere veramente una situazione underground buona, e soprattutto perché si continua a dire che la gente non va ai concerti. Io ho la fortuna di girare tantissimo per concerti, sia per concerti che faccio, per concerti che vado a vedere. E in quel caso non è fortuna, ma è proprio voglia ancora di andare a vedere cose.
Certo.
E onestamente io una gran moria di pubblico non la vedo. E farò un discorso da boomer, dall'alto dei miei 46 quasi anni, vedo un sacco di nuove leve giovani che si impegnano tantissimo per far sì, soprattutto in situazioni non particolarmente magari da metropoli, quindi magari più sobborghi o paesi di provincia, eccetera. Ragazzi giovani si sbattono tantissimo per riuscire a tirar su qualcosa nelle loro zone e far sì che ci sia un movimento attivo, insomma, e questa è una cosa bellissima. Tra l'altro, ragazzi che ovviamente non ci guadagnano niente e lo fanno per puro spirito creativo,
sì, per pura passione.
Esatto, ma dovrebbe essere la scintilla di base, anche perché se scegli la strada musicale underground per motivi economici o non hai capito niente o sei animato dallo spirito sbagliato, per come la vedo io ovviamente, poi ognuno la vede come vuole. E Diodrone è nato dalla mia necessità, da un bisogno che sentivo di vedere valorizzati certi progetti che per scelte artistiche molto forti, magari estreme o particolari, non trovavano spazio in una Firenze che aveva un attimino perso mordente da questo punto di vista. Io sono cresciuto da adolescente in una Firenze degli anni 90
sì,
che aveva un'attività live pazzesca.
Direi proprio di sì. Era il centro dell'Italia in fatto musicale.
Esatto. E nel secondo decennio degli anni 2000 invece c'è stato un momento in cui la scena era monopolizzata, e in parte purtroppo lo è tuttora, da situazioni molto più turistiche, ma nel senso più turistico della musica, quindi cover band e situazioni del genere. Una cosa che faticherò sempre a comprendere, insomma, e a apprezzare. E quindi ho pensato, vabbè, siamo in tanti qui a lamentarci, mettiamoci insieme e creiamola noi una scena. E in questo modo la cosa più bella secondo me è che si sono creati nuovi progetti fatti da persone che hanno scelto di collaborare tra di loro, progetti dei quali ci sono tuttora e dai quali sono nati appunto dei dischi che ho prodotto con grande piacere e grande sforzo dei miei risparmi. però contribuire a far sì che un disco che non sarebbe mai uscito trova la sua forma fisica e in qualche modo rimane per sempre è una cosa che mi rende molto fiero e mi dà veramente molta gioia e molta una bella sensazione di purezza artistica proprio. Cioè alla fine quadri che vediamo tuttora nei musei, arazzi che vediamo tutt'oggi nei castelli, qualunque cosa, affreschi che vediamo nelle chiese, se proprio ci vogliamo andare, sono rimasti perché qualcuno li ha fisicamente realizzati. Quindi un'era che ti spinge veramente all'effimero, al digitale, al qui adesso e domani chi se ne frega, lasciare una documentazione fisica di qualcosa per me ha ancora un suo valore. Poi magari sono veramente un boomer.
Anche perché è dal 2013 che gestisci la label,
sono
due anni,
anni.
Insomma,
sì. E la label si mantiene da sola, per così dire, insomma, va avanti un po' a momenti, diciamo, a periodi, però è qualcosa che comunque ha continuato a farmi venire la voglia appunto di insisterci. È scandita ogni anno da un festival che faccio una volta l'anno e che ogni anno arrivo a farlo pensando che sarà l'ultimo, invece poi le cose sono sempre talmente belle che mi fanno sempre venire voglia di organizzarne altre. Ne ho fatto uno da due settimane, sto già pensando al prossimo, insomma. Ma la cosa bella di questi festival non è tanto il discorso del pubblico, i biglietti, i soldi che entrano, non è tanto quello. Io a malapena ci vado in pari con queste cose, è proprio la sensazione che si crea familiare in queste situazioni in cui sembra che siamo tutti lì a condividere un segreto che piace a pochi, ed è una sensazione secondo me bellissima, molto familiare, che ti fa capire che alla fine questa scena magari di musica estrema non è che sia tanto pienissima di gente, insomma, però ci si conosce e ci si stringe in un legame quasi da setta, ma non in senso occulto e maligno, ma in senso di, cioè, noi lo capiamo il valore di questa cosa e quindi apprezziamo di essere qua insieme a godercelo. Ecco, un po' questa è la sensazione. Madonna, mi sono buonista stasera, mi hai proprio preso di buon umore.
E allora direi di andarci a sentire da Presence, dai. Memento Vivi, lui è Naresh Rana. E queste sono le presenze di Naresh Ran, veramente molto molto bello questo brano, Naresh.
Grazie,
mi piace
mille.
come stavamo dicendo anche a microfoni spenti, prendono proprio vita gli spazi abbandonati dove hai ripreso questi suoni.
Grazie davvero, guarda, è una cosa a cui tengo, quindi ti ringrazio, apprezzo davvero molto.
E che tipo di sensazioni vuoi provocare a chi ascolta Presence? E se vuoi consigliare qualche occasione per ascoltarlo, per esempio, okay, me lo sono ascoltato in cuffia in stanza mia, tranquillo.
Allora, quello che voglio trasmettere, non so se ha senso dire vorrei trasmettere questa sensazione, proprio perché il disco è partito come un racconto, una confessione molto molto privata. E onestamente so che suona come una frase fatta da musicista vissuto, però non ho tanto pensato a chi avrebbe ascoltato il disco, onestamente. Era proprio un disco che volevo fare per me. Ne sentivo il bisogno, era la prima volta che avevo le idee perfettamente chiare di quello che volevo fare, e nei dischi prima, forse immaturità, ancora inesperienza, eccetera. Però per questo disco ci sono arrivato veramente con le idee molto chiare sul suono. Quindi non so se ho mai veramente pensato a che sensazione vorrei trasmettere. Mi è stato detto più volte che è un disco molto triste, cosa che io non penso, per esempio. Secondo me può essere un disco forte, magari.
Esatto.
Però un disco triste, in senso di tristezza vera e propria, non lo è. Quando si affrontano magari determinati scheletri, può darsi la sensazione che non siano esattamente allegre. Però ci vuole molta forza e molto coraggio per affrontare i propri scheletri. Quindi lo vedo più come un atto coraggioso e non come un atto di tristezza e malinconia. La malinconia c'è alla fine, magari, quando ti svuoti, no? Quando sei veramente libero e alla fine hai una sensazione di stanchezza mista a malinconia, appunto. Ma la malinconia non è sempre un sentimento brutto, anzi, ci sono delle nottate a tema malinconico, e per me sono le nottate giuste per pensare, riflettere, magari ricordare cose, e ci sta, insomma. Per quanto riguarda dove e come ascoltare il disco, questa è una bella domanda, tra l'altro, perché io credo che ogni disco, ogni traccia di qualunque disco abbia la sua atmosfera magari giusta per essere ascoltata e goduta alla perfezione. Io credo sia un disco che va ascoltato da soli, questo. In cuffia, perché no? Ti dà una sensazione ancora più intima di vicinanza e ti immerge magari tantissimo in...
Sì, esatto, è proprio l'immersione, apnea praticamente, apnea.
Tra l'altro i suoni sono molto potenti, e per questo vorrei fare un ringraziamento. Ci vorrei ringraziare Rico degli Walkie Talkie, Riccardo Gamonti che ha mixato il disco e ha fatto il mastering, e ha veramente reso perfettamente quello che, insomma, speravo che diventasse questo album. Insomma, gli ha dato ancora più forza mettendoci le sue mani. E l'ho vissuta proprio una collaborazione, questa cosa che lui ha mixato il disco. E quindi io suggerisco di ascoltarlo da soli, magari nel proprio nascondiglio sicuro, che sia una casa, che sia la macchina, che sia non lo so, però in una situazione in cui ti senti al sicuro e ti senti forte per affrontare quello che va affrontato, insomma, ecco. Per dirla un po' epica, mettiamola così. Sì.
Invece ci sono artisti con i quali ti piacerebbe collaborare?
A livello, diciamo, del mio ambiente, ci sono diverse persone, diversi amici che stimo, con i quali magari nel tempo a volte è capitato di fare collaborazioni, magari mi piacerebbe farci qualcosa anche di più serio. Cioè, per esempio, Gabriele Gasparotti, con cui andrò in tour settimana prossima in Europa, per un breve giro europeo. Da anni, diciamo, di fare uno split in 7 pollici in cui rivediamo un suo pezzo, un mio pezzo, magari facciamo una cover a testa l'uno dell'altro, potrebbe essere carino. A livelli, diciamo, di super nomi, non lo so, cioè potrei spararle grosse, insomma, ci sono tante persone con cui vorrei collaborare. Non lo so, ne sparo uno, T-Maker sarebbe uno con cui vorrei tanto fare una chiacchierata. Oppure, non lo so, Tom Waits lo porterei a cena per ascoltare i suoi racconti di vita vissuta. Forse sono più collaborazioni umane che mi interessano che musicali, però perché no?
Sarebbe bello stare a cena con Tom Waits, se capita, chiama anche a me.
Ti chiamo!
E tu vieni da Firenze. Rispetto alla Firenze di 20 anni fa, com'è la scena musicale?
Allora, ripeto, io sono cresciuto nella Firenze degli anni 90, che era pazzesca. Io forse all'epoca non me ne rendevo conto perché ero molto giovane, e bazzicavo tantissimo il CPA, dove ho visto concertoni inenarrabili, incredibili, che pensate di averli visti in uno squat, a dirlo oggi non ci si crede veramente. Insomma, al CPA ci sono passati Bridge, Neurosis, Fugazi, insomma, gente incredibile, insomma, gente che oggi, se venissero in Italia, dovresti andarli a vedere a Milano, probabilmente non passerebbero magari,
certo,
da Firenze. Quindi questa cosa mi travia moltissimo nel mio giudizio su Firenze in questo momento. Firenze è una città che io detesto con affetto e in qualche modo ci tengo, però, cioè è un po' come l'amico che odi a priori, però in qualche modo vorresti il meglio per lui, insomma. Ed è il motivo per cui io ogni festival, per partito preso, lo faccio sempre a Firenze. Non l'ho mai fatto in altre città, pur avendo vissuto anche in altre città che magari i festival accolgono anche con molta più abbraccio più aperte, insomma, di questa città invece. Però ci tengo a farlo sempre qui, perché mi piace l'idea di dare nel mio piccolissimo un contributo al posto dove sto, insomma, alla città in cui vivo. Firenze è una città estremamente strategica, perché è in mezzo al paese, è vicino un po' a tutto, ed è comodo stare qui anche per questo motivo, insomma. Però la scena musicale, diciamo che adesso si concentra molto nei due squad rimasti, che sono il Next Emerson e il CPA, che continuano a fare cose, e questa è una bellissima faccenda. Poi c'erano anche altri spazi che sono stati brutalmente chiusi in maniera legale, con brutte conseguenze per chi ci stava dentro qualche anno fa, uh-huh. e c'è da spezzare veramente mille lance per le persone che comunque sia ci hanno creduto e hanno continuato a mandare avanti questi posti, nonostante i rischi, appunto, che prendono, insomma, alla fine, perché non tirano una buona aria, diciamo, di questi tempi su queste cose. Però diciamo che, insomma, anche io con Diodrone cerco di fare una serata al mese collaborando con i ragazzi del Cave, che sono una confraternita di motociclisti che mi danno carta bianca, sperando ogni volta che non gli faccia una serata mega estrema, che io ovviamente puntualmente gli faccio, però alla fine sono sempre molto molto aperti, e quindi è bello così, insomma. Però, insomma, in Italia c'è un sacco di situazioni belle, secondo me, dove andare a beccare concerti, ecco.
Sì, no, sì, quello sicuramente. E a proposito di concerti, sono previsti dei live?
Sono previsti dei live, come no? Tra l'altro è la prima volta questa in cui io faccio una sorta di tour vero e proprio, nel senso che faccio tante date più o meno continuative per promuovere un disco, perché il primo disco che ho pubblicato era Matrix Bucca, che era del 2018, e non ha mai avuto un vero e proprio tour, ho fatto qualche data sparsa, e così come Re Dere Minore, uscito drammaticamente nell'epoca del Covid, ha avuto date sparute qua e là, ma non un vero tour continuativo. Invece per questo ci ho tenuto veramente tanto a lavorare per dei mesi, a fissare delle date, perché volevo promuoverlo, insomma, in una maniera appropriata, perché ci tengo particolarmente a questo album, e farò una trentina di date da qui a maggio, sparse un po' per l'Italia e anche in Europa, appunto, settimana prossima. Se dovessi dirti le date adesso, qui si torna al discorso, sono un boomer di 46 anni che non si ricorda niente, però
però insomma, puoi dare i tuoi contatti social, dove sicuramente
I miei contatti antisocial sono quelli di tutti, non li nomino nemmeno per non fargli pubblicità, ma
I soliti.
E lì scrivo puntualmente, rompo le scatole a tutti sulle date che farò, quindi si viene a sapere, insomma, dove trovarmi. Ecco.
Invece, per concludere l'intervista, Nalec,
sì,
una domanda che faccio a tutti gli ospiti che vengono, sì, qui a Melting Pot: cosa vuoi dire agli ascoltatori di radiocittàaperta.it e di Melting Pot?
In generale?
Sì, sì, un tuo pensiero.
Oddio, ma questa dovevi dirmela prima, me la preparavo.
Era come a scuola, l'argomento a piacere.
Allora, non usate la droga, no, vabbè, ora, cosa voglio dire? Che, cercate di vivervi le cose come è giusto che siano vissute, con una conseguenza temporum terribile. Diciamo, non vi fate traviare dalla piega che prende il pianeta, e continuate a essere fedeli e sinceri almeno con voi stessi. Ecco, frase saggia delle 9 di sera di mercoledì.
Le perle di saggezza, ma non sempre.
Boia, rendiamoci conto come siamo messi.
Io ti ringrazio.
No, io ringrazio te, grazie per avermi regalato questa splendida mezz'ora in compagnia.
E tra l'altro, poi l'intervista, beh, la terminiamo qui, però non termina la tua musica, perché volevo far ascoltare anche Lasciami Andare, sempre da Presence.
Un pezzo in allegria, insomma.
Esattamente.
Ok.
Se rimani là, ti saluto anche al telefono.
Sì, certo. Grazie mille ancora, e vorrei dedicare comunque anche questa intervista a Totesman Records, Marco, e a Brit Plastic Records, Armanda, che hanno reso possibile pubblicare questo album, e soprattutto un ringraziamento anche a Ilaria, che ha curato tutto l'artwork del disco,
e un saluto anche a Orazio, che è di doppio click.
Naturalmente, Madonna, adesso mi ucciderà che non l'ho salutato. Un grande saluto a Orazio, assolutamente sì.
Grazie, Nalec. E ora ascoltiamo un altro brano tratto dal suo terzo album di Nalec Run, da Presence. Questa è Lasciami Andare. Thank you. E questa era la musica di Nalesh Ran. Torniamo allora in trasmissione, iniziamo con le notizie. Vi ricordo sempre, siete all'ascolto di Melting Pot e io sono Riccardo Pirranchi, che staremo insieme fino alle 21.30. Dopodiché ci sarà la replica di Miro Barza con la sua Cazze Jammer, che potete ascoltare anche in diretta il lunedì dalle 20 alle 22. A proposito di repliche, potete ascoltare anche la replica di Melting Pot, un saluto agli ascoltatori, del sabato dalle 19 alle 20.30 dopo Drive-In Saturday con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, che vanno in onda dalle 16 alle 19. Ancora prima c'è Groovy Times e ancora prima a iniziare le trasmissioni del sabato c'è Good Morning Sir. Allora, le notizie. Nelle ultime settimane sono state trovate più di 150 bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale in un parco per giochi di bambini a Wooler, una piccola città del Northumberland nel nord dell'Inghilterra. Sono tutte bombe d'addestramento che sono state seppellite nel parco alla fine della guerra. All'interno comunque hanno una carica esplosiva, per cui possono essere molto pericolose. Le prime bombe sono state trovate il 14 gennaio da alcuni operai che stavano scavando per rinnovare il parco giochi. Dopo la scoperta, nei giorni seguenti si è scavato in altre zone del parco e sono state trovate decine di bombe simili. Altre ancora potrebbero essere trovate nel corso delle operazioni di bonifica. Il Consiglio Comunale della città ha detto di auspicare che entro aprile il parco sia bonificato e che presto possano iniziare i lavori di rinnovo. E torniamo alla musica, ci andiamo a sentire una bella novità che è uscita il 10 di gennaio. Loro vengono dalla Norvegia, sono un trio, si chiamano Crocophant. E la loro musica mescola questa sorta di jazz con atmosfere anni 70 con cenni ai Green Crimson e hanno fatto uscire questo loro album Crocophant III e io sono andato a prendere Juice, si chiama questo brano, Juice, Crocophant. E loro, se loro sono i Crocophant direttamente dalla Norvegia. E torniamo alle notizie, rimaniamo sempre in Inghilterra. Qua non si dimette nessuno, neanche la Santa anche si è dimessa, mentre in Inghilterra il ministro laburista della salute Andrew Gwynne è stato licenziato dopo che il Mail on Sunday ha rivelato messaggi WhatsApp offensivi in cui insultava elettori, colleghi e consiglieri. Tra i commenti più gravi augurava la morte a una donna di 72 anni e faceva battute sessiste su Angela Rayner e razziste su Diane Abbott. E quindi in Inghilterra la prendono molto più sul serio rispetto che qui da noi in Italia. Torniamo alla musica, eravamo rimasti ai Crocophant. Un'altra novità sempre uscita a gennaio, questo è il 24 gennaio, sto parlando di Anna B. Savage con il suo terzo album You and I Are Earth, che è appunto il terzo album in studio della cantautrice inglese, e l'ha registrato tutto nel suo studio, e è stato descritto da Far Out come un diario aperto, un'ode all'Irlanda, una lettera d'amore alle anime gemelle. Allora andiamoci a sentire la title track di questo album. Lei è Anna B. Savage. Bello, 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 mi piace molto l'atmosfera di questo brano di Anna B. Savage, You and I Are Earth. Torniamo alle notizie, andiamo a Verona, bambini e bambini che incuriositi sfiorano con le dita le canne dei fucili, adolescenti che con queste armi ne stringono tra le mani fingendo di sparare. Il tutto accanto a cartelli che nel nome del famoso codice etico fatto sottoscrivere agli organizzatori dal comune, beffarda recitano: è severamente vietato toccare le armi ai minori di anni 18. Invece minori, pistole, fucili fucili li hanno toccati come alla Fiera delle Armi, andata in scena dall'8 al 10 febbraio a Verona. Tutto documentato in una serie di fotografie pubblicate sui social dalla sezione cittadina di Mediterranea. E non è la prima volta, la stessa denuncia era arrivata anche durante la scorsa edizione. Finché guerra c'è speranza, quindi anche i bambini, giustamente, che non gli fai provare un fucile d'assalto, ma che scherziamo. Tornando alla musica, la band di lunga data dei Mekons torna con un nuovo album per il 2025, Horror, che uscirà il 4 di aprile. E a proposito dell'album, dicono che è una riflessione orribilmente preveggente del mondo nel suo attuale miasma e di come siamo arrivati qui. E ci andiamo a sentire con eccolo qua, Fallen Leaves. Loro sono Mekons, e ci andiamo anche a vedere su Twitch, ovviamente. The Mekons, Fallen Leaves. E torniamo alle notizie, andiamo a parlare di sanità. Negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 10.000 posti letto e chiusi oltre 70 ospedali. Sono alcuni dati che emergono dal nuovo annuario del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato dal Ministero della Salute relativo all'anno 2023 e ripresi dal sito Quotidiano Sanità, che ha messo a confronto lo stesso report pubblicato 10 anni fa. Torniamo alla musica, questo nuovo disco che mi è piaciuto molto, sto parlando di Sharon Van Etten insieme ai The Attachment Theory, che la sua band insomma ha voluto fare la frontman, la buona Sharon Van Etten, che io tra l'altro adoro, e possiamo descriverlo come cupo, gotico, etico, magniloquente, spirituale, a tratti mistica, audace, vibrante di tristezza, inquietudine e malinconia. Così si può definire l'album Sharon Van Etten e The Attachment Theory, con il consueto di mix di elettronica e trame analogiche. Il disco insomma che non ti aspetti da una songwriter che ci aveva abituato con queste corde pizzicati e a un taglio sinceramente molto più folk. L'album è stato registrato negli ex studio degli Eurythmics The Church a Londra ed è stato prodotto da Marta Saloni, che ha già prodotto per Depeche Mode, Bjork, Bon Iver, Animal Collective, tanto per citarne alcuni, e ha contribuito a conferire il progetto questo suono rock analogico al sapore degli anni 70-80. A me devo dire che non mi è dispiaciuto, mi è piaciuto molto questo disco. Allora andiamocelo a sentire, il brano Idiot Box di Sharon Van Etten e The Attachment Theory.
Still. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Loro sono The Awakening, Haunting. Loro, questo è l'ultimo singolo estratto al loro dodicesimo album omonimo, che segna un ritorno della band al suono iniziale. Si sono formati negli anni 90 a Johannesburg in Sudafrica. Il fondatore Ashton Knight, che funge sia da cantante che da polistrumentista e compositore della band, ora risiede negli Stati Uniti e descrive Haunting come una celebrazione del rock gotico della vecchia scuola con elementi di post-punk. Beh, devo dire che ce li ha tutti. Torniamo alle notizie. Intanto un saluto a Giorgio, che ci ha mandato un messaggio al 340-197-4468. Ciao Giorgio. Andiamo a parlare della Toscana. L'Italia ancora no, ma intanto in Toscana ora la sua legge regionale sul fine vita. Il Consiglio regionale della Toscana, infatti, l'11 di febbraio ha approvato il testo sulle procedure e i tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, con 27 voti a favore da parte della maggioranza di centrosinistra e 13 voti contrari. In attesa pretesa che intervenga il legislatore nazionale, ecco la prima iniziativa per rispondere al vulnus sul suicidio medicalmente assistito. E ora, continuando con la musica, c'è anche il nuovo singolo condiviso da Bob Mould dal suo 15° album Here We Go Crazy. Il singolo si chiama Neanderthal e l'album uscirà il 7 di marzo, e andiamocela a sentire allora Bob Mould con la sua Neanderthal. Eccolo che arriva proprio in questo istante. E questo era il suo ultimo singolo di Bob Mould. E torniamo alle notizie e andiamo a parlare della Serbia. Le proteste studentesche che vogliono cambiare il volto autoritario della Serbia. Il 9 febbraio ricorrevano 100 giorni dall'inizio delle proteste che da novembre stanno cambiando il volto della Serbia. La tragedia del crollo di una pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto il 1° novembre scorso, è costato la vita a 15 persone. E questa è diventata la scintilla per un'enorme mobilitazione contro la corruzione e l'autoritarismo del paese. A guidare le proteste pacifiche sono gli studenti, organizzati in modo orizzontale senza alcuna leadership, ma con il passare delle settimane si sono uniti a loro sempre più cittadini. Il presidente Aleksandar Vučić da una parte ha condannato l'immobilizzazione, dall'altra ha fatto alcune concessioni, portando anche alle dimissioni del primo ministro Milos Vučević, ma le proteste comunque non si fermano. Torniamo alla musica. Sono tornati gli australiani di Perth, la psych rock band australiana, sto parlando dei psichedeli Porn Crumpets, che negli ultimi 6 anni hanno pubblicato dischi e tour come ossessi. Dopo una breve pausa hanno preparato il loro nuovo disco che uscirà per maggio, e la voce di Jack Ewan darà vita anche nelle sue dichiarazioni a un anno di tour tra marzo e aprile 2025. E ci andiamo a sentire questo nuovo singolo accompagnato da un video molto carino fatto dal mago dell'argilla Holly Jones, che partecipa sempre ai video dei psichedeli Porn Crumpets, e questa è March On for Pax Romana, e ci andiamo a vedere anche il video che è molto carino, appunto fatto con queste grafiche.
history of lackadaisical crime. My indestructible mountain, now guarded by a hungry dog, terrorizes my ability to question who is sane. The angels are among us, the animals are at bay. All instinct is a gamble on a horse with an interesting tail. Meditation's my mantra, 2,000 years of rest. Birds will outlive civilization. Instead of life comes courage.
Stavo vedendo come terminava il video, bellissimo, veramente bello il video dei di questo gruppo di Perth, Psychedelic Porn Crumpets. Andiamo a leggere l'ultima notizia prima dell'ultimo brano e passare ai saluti. Il gigante petrolifero Shell sarà finalmente a processo presso l'Alta Corte di Londra dal domani 13 febbraio fino al 7 di marzo, con l'accusa di aver inquinato e devastato l'habitat di due comunità nigeriane e violato il loro diritto a un ambiente più pulito e sano. Il processo è un momento chiave nella causa legale delle comunità Ogale e Bille nel delta del Niger. In totale sono circa 80.000 abitanti che dal 2015 combattono contro la Shell con sede nel Regno Unito e la sua filiale nigeriana SPDC per una bonifica e un risarcimento. Questa era l'ultima notizia di oggi e siamo ai saluti per l'appunto. Vi lascio con l'ultimo brano adattissimo per quelli che stanno ascoltando la replica del sabato e hanno il piede ballerino, perché come faccio sempre qui a Mentimpot finisco con un brano di musica elettronica e lo spagnolo Nemesis ha pubblicato il 7 febbraio questo Colera EP, profondo, oscuro e cerebrale, dal suo debutto per questa etichetta di Glasgow, la AFR. E vi lascio con El Farol, lui è Nemesis. A mercoledì prossimo, ciao!